Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui ad osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». Disse allora il Signore: «Il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere». Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?» Rispose il Signore: «Se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città?» Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno 40. Rispose: «Non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: «Non si adiri il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose: «Non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: «Non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 10.
Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò, e Abramo ritornò alla sua abitazione. I due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra, e disse: «Miei signori, venite in casa del vostro servo. Vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli risposero: «No, passeremo la notte sulla piazza». Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azimi e così mangiarono. Non si erano ancora coricati quando ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sodoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne». Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta dietro di sé, disse: «No, fratelli miei, non fate del male. Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo. Lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace. purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio tetto. Ma quelli risposero: tirati via, questo individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a loro. E spingendosi violentemente contro quell'uomo, cioè contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora dall'interno quegli uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e richiusero la porta. Colpirono di cecità gli uomini che erano all'ingresso della casa, dal più piccolo al più grande, così che non riuscirono a trovare la porta. Quegli uomini dissero allora a Lot: chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti hai in città? Falli uscire da questo luogo, perché noi stiamo per distruggere questo luogo. Il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli. Lot uscì a parlare ai suoi generi che dovevano sposare le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare. Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: su, prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città. Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Lo fecero uscire e lo condussero fuori dalla città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro alla valle. Fungi sulle montagne per non essere travolto. Ma Lot gli disse: no, mio signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me, salvandomi la vita. Ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco quella città, è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa. Lascia che io fugga lassù, non è piccola cosa? E così la mia vita sarà salva. Gli rispose: ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato. Perciò quella città si chiamò Soar. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar. Quando ecco, il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra, zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale.
Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore. Contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Così, quando distrusse la città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. Poi Lot partì da Soar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie, perché temeva di restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Ora la maggiore disse alla più piccola: nostro padre è vecchio e non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come avviene dappertutto. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui. Così daremo vita a una discendenza da nostro padre. Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre. Ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò, né quando lei si alzò. All'indomani la maggiore disse alla più piccola: ecco, ieri io mi sono coricata con nostro padre. Facciamogli bere del vino anche questa notte e va tu a coricarti con lui. Così daremo vita a una discendenza da nostro padre. Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui. Ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò, né quando lei si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che esistono ancora oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò figlio del mio popolo. Costui è il padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi.
Quanti non avevano mai letto completamente il capitolo 19 della Genesi?
Si alzano in piedi.
Bene, vedete. Il racconto riprende dalla vicenda delle querce di Mamre. Vedete, la volta scorsa si diceva questi tre personaggi un po' misteriosi, non si capiva se era uno, se erano tre. Adesso nel racconto viene definito che uno è il Signore e due sono gli angeli che scendono verso Sodoma. E Abramo appunto li sta congedando. Ricordo nel dipinto di Chagall c'è l'incontro alle querce di Mamre e in un angolo c'è Abramo che va a intercedere con i tre inviati. E l'autore all'inizio ci rivela dal di dentro quello che è il pensiero di Dio. Il Signore diceva, come se il Signore parlasse a se stesso e il narratore ci rivelasse l'intimo del Signore. E quello che ci rivela questo pensiero del Signore è, da un lato, l'amicizia che ha con Abramo, tanto che gli rivela anche quello che pensa, anche in forza della promessa che ha fatto ad Abramo. Sapete, nel Vangelo di Giovanni, nei cosiddetti discorsi da Dio dopo l'ultima cena, Gesù a un certo punto dice ai suoi discepoli, Giovanni 15, versetto 15, «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi». Gesù rivela ai suoi tutto quello che ha conosciuto dal Padre, e qui è lo stesso Signore che vuol rivelare ad Abramo quanto sta per fare. E quello che gli dice è che vuole distruggere Sodoma e Gomorra perché il grido che è arrivato è grande e il peccato è molto grave. E dice che vuole proprio scendere a vedere se è così grave. In questo c'è anche un suggerimento per noi nel verificare le cose, nel ascoltare bene qual è la realtà, di non agire per sentito dire. Verificare, poi magari le cose stanno peggio anche di quello che abbiamo sentito, però stiamo a verificare. E allora i due partono, vanno verso Sodoma e Abramo sta alla presenza del Signore e si dice che gli si avvicina e gli parla. Ecco, c'è un avvicinarsi, un farsi prossimo al Signore prima di parlargli. Ecco, questo è un atteggiamento che rivela una prossimità con tutto noi stessi. Quando Sant'Ignazio negli esercizi invita a mettersi in preghiera, dice: fermati per un attimo a uno o due passi dal luogo in cui pregherai. pensando come il Signore ti guarda, e poi vai al luogo della preghiera. Questo avvicinamento, questo creare comunione, così come spesso si dice nel Vangelo, che il Signore si volge e poi parla. Come dire, le parole che vengono dette all'interno di una relazione. Non sono parole messe lì. E Abramo fa questo. E poi gli fa alcune domande. La prima è: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Ricordiamoci, quando si erano separati al capitolo 13 di Genesi, Lot aveva scelto la valle del Giordano perché era più fertile, non sapendo appunto di cosa lo attendeva, però Abramo gli aveva lasciato la possibilità di scegliere, e al capitolo 14 Abramo aveva esposto la propria vita per andare a liberare Lot che era stato fatto prigioniero. Cioè non solo aveva lasciato la scelta e aveva preso la parte peggiore, perché la migliore l'ha presa il nipote, ma di fronte a questo nipote che aveva agito, diciamo, secondo criteri non propriamente ordinati, Abramo si era mosso per andare a salvarlo. Non ha detto: bene, ti sei scelto quella parte, arrangiati. Ti sei messo in quella situazione, adesso stai lì. Ma addirittura aveva rischiato la propria vita per liberarlo. E adesso intercede. Intercede. E allora quell'avvicinamento di Abramo al Signore sta a dire anche questo. C'era quella famosa omelia di Martini, un grido di intercessione nel gennaio del 91, appena era scoppiata la guerra nel Golfo, e a fine gennaio del 91 appunto ha fatto questa veglia in Duomo. Se avete occasione di leggere quell'omelia, andatevela a leggere, scaricatevela e leggetevela, un grido di intercessione, dove appunto mette in evidenza la figura dell'intercessore, che è colui che fa un passo, che sta in mezzo, mettendo le mani su due contendenti per cercare questa riconciliazione. E ponendo questa domanda, appunto, Abramo vuole che si salvi il nipote, la sua famiglia. Però vedete, Abramo va oltre nella richiesta, perché non dice non sterminare il giusto con l'empio, stermina l'empio, fa vivere il giusto. No, dice: e non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Vedete, questo è diverso. Perché Abramo non chiede di salvare solamente Lot, chiede di salvare quel luogo per riguardo ai giusti. Questa è la figura del giusto, secondo Dio. È un po' come farà anche Mosè nel libro dell'Esodo e poi anche nel libro dei Numeri, Esodo 32, dal versetto 7 al versetto 14, quando il Signore dice a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dall'Egitto si è pervertito, ha costruito il vitello. E Mosè dice: no, guarda che sei tu che hai liberato quel popolo dall'Egitto, è il tuo popolo. E poi va ancora avanti e dice: Mosè disse al popolo: voi avete commesso un grande peccato, ora salirò verso il Signore, forse otterrò il perdono della vostra colpa. Mosè ritornò dal Signore e disse: questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un dio d'oro, ma ora se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto. Questo è Esodo 32, da 30 a 32. Se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancella me dal libro che hai scritto. Cioè, se tu non perdoni il loro peccato, anch'io voglio essere cancellato. Io che sono giusto. C'è una solidarietà profonda di Mosè col popolo. E se questo vi sembra bello ma un po' lontano, questo vale anche nelle dinamiche familiari, anche tra fratelli e sorelle. Numeri, capitolo 12. Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva preso, quindi fratelli, sorelle e cognati, anche nelle relazioni di tutti i giorni. Infatti aveva sposato una donna etiope. Dissero: il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Il Signore udì. Non solo sente il grido di Sodoma, sente anche i pettegolezzi dei due fratelli. Non è che non ha nient'altro da fare il Signore, però per dire che le relazioni sono tutte importanti. Ora Mosè era un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra. Allora poi il Signore fa venire i tre fratelli, allora li chiama e poi si dice: l'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. La nube si ritirò di sopra alla tenda ed ecco, Maria era lebbrosa, bianca come la neve, Maria la sorella di Mosè. Aronne si volse verso Maria ed ecco, era lebbrosa. Aronne disse a Mosè: ti prego, mio Signore, non addossarci il peccato che abbiamo stoltamente commesso. Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal seno della madre. Mosè gridò al Signore dicendo: Dio, ti prego, guariscila. Maria appunto accoglie questa preghiera di Mosè, che colpito dall'accusa dei fratelli risponde chiedendo la guarigione. Questa è la figura dell'intercessore e del giusto secondo la Bibbia. Il giusto è colui che conosce il pensiero del Signore e che chiede la misericordia sul popolo. Perdona, se no cancellano. Non rivendica la propria giustizia contro gli altri. Non dirà: vedi, non sono come gli altri. Non sono come Pietro che dice: se anche tutti ti rinnegheranno, io no, perché io non sono come loro. Mosè può dire: non sono come loro, ma sono e sarò sempre con loro. E così anche Abramo. E il Signore cosa dice? Accoglie questa parola di Abramo. Se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerà tutto quel luogo. Uno diceva: beh, sapeva già che non c'erano per quello che ha accolto. No, il principio è quello, perché non saranno fatti fuori tutti. E poi c'è questa contrattazione, 45, 40, una volta individuato il principio, allora Abramo va, fermandosi a 10, forse il numero di tutti i familiari di Lot, chissà. Quello che è significativo è che Abramo non può far leva su nulla. Quando dice: io che sono polvere e cenere, vedi come ardisco parlare con il mio Signore, cioè Abramo non ha nessun merito da vantare. Forse ha conosciuto un po' il Signore, ha conosciuto la misericordia che è questo Signore. E così allora si interrompe. Abramo ritornò alla sua abitazione dopo che il Signore appunto se n'è andato. E poi l'attenzione si sposta su Sodoma. Allora i due arrivano sul far della sera. Vi ricordate quando erano arrivati alle querci di Mamre? Nell'ora più calda del giorno. Adesso verso il far della sera arrivano e c'è Lot seduto alla porta di Sodoma. Qua ritornerà la porta, prima la porta della città, poi sarà la porta della casa. Quei luoghi, l'altra volta avevamo visto Abramo all'ingresso della tenda, questa soglia, che dice da un lato una piccola presa di distanza, dall'altro sempre essere lì un po' a proteggere quello che c'è. La porta è anche il luogo in cui venivano fatte le varie transazioni economiche, amministrata anche la giustizia, ma è certamente un luogo di incontro, è un luogo di passaggio. Il nostro confratello padre Gigi Dipinto è quello che c'era, aveva coniato quella bellissima formula: si arriva alla terra promessa attraverso la terra permessa. Parlava anche della pedagogia della soglia. Diceva: l'uomo non nasce ospitale, né lo diventa d'incanto. Per essere pronto ha bisogno di una pedagogia della soglia. La soglia segna una linea di demarcazione tra spazio intimo e spazio pubblico. Rimanere in essa significa al contempo attenzione a proteggere il proprio mondo familiare, tra virgolette, e capacità di apertura e di comunicazione con l'esterno. Sono cose che si imparano abitando questi spazi. E la prima reazione che ha Lot, quando arrivano queste persone, richiama quella di Abramo. Si alza, va loro incontro, anche se Abramo correva a loro incontro, si prostra con la faccia a terra, entra in relazione come era entrato Abramo. Abramo diceva: mio signore, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. E anche Lot: miei signori, venite in casa del vostro servo. Abramo, abbiamo visto, li aveva portati sotto l'albero, in quel luogo neutro. Lui li invita a casa: passerete la notte, poi ve ne andrete. Loro inizialmente non accettano e poi, dopo l'insistenza di Lot, entrano. E allora prepara il banchetto, diciamo non all'altezza del banchetto di Mamre, però si vede che ha più fretta, sono pani azimi. Ecco, e prima di coricarsi, ecco che arrivano tutti gli abitanti di Sodoma, tutto il popolo al completo. Qua è già una risposta a quello che aveva chiesto Abramo. E se il capitolo 18 di Genesi ci parla della ospitalità che viene celebrata a Mamre, il capitolo 19 ci parla della ospitalità violata a Sodoma. Ecco, Sodoma e Gomorra sono un po' le città, riemergono spesso nell'Antico Testamento, proprio come emblema del male assoluto, del male verso il quale non c'è rimedio. E non solamente nei termini dell'abuso sessuale, come qui, e come è passato poi anche nel vocabolario, ma ogni diventano paradigma di ogni ingiustizia. Tra i profeti di Gerusalemme, dice Geremia, ho visto cose nefande. Commettono adulteri e praticano la menzogna, danno aiuto ai malfattori, nessuno si converte dalla sua malvagità. Per me sono tutti come Sodoma e i suoi abitanti come Gomorra. Qui è Geremia 23, 14. Isaia 1, dal versetto 10. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra, perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso di pingui e vitelli. Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso per me è un abominio, eccetera. Cioè, anche diventa lo simbolo anche dell'ipocrisia. di un rendere un culto vano al Signore. Ce ne sono ancora. Anche Ezechiele 16. Quando dice a Israele: tua sorella maggiore è Samaria e tua sorella più piccola è Sodoma. Tua sorella Sodoma e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu insieme alle tue figlie. Cioè a dire quasi che poi lo vedremo, che Israele rischia di far peggio di Sodoma e di Gomorra. Sta di fatto che questa immagine della negazione, dell'accoglienza e dell'ospitalità, della violenza contro lo straniero, dice appunto del peccato di Sodoma. Ma se noi vogliamo, senza arrivare a questi estremi, come dire, mette in questione quello che è il nostro rapporto con l'altro. Se è un rapporto di fraternità, di parità, o è qualcuno che può essere o oggetto del mio piacere o strumento per la mia affermazione o quello che volete voi. Quasi non riconoscere all'altro la sua identità, ma vedere nell'altro una parte di me, come se l'altro non avesse una consistenza propria. Nego all'altro la sua identità. E ecco che allora Lot esce, vedete, va verso di loro sulla soglia, e dopo aver chiuso la porta, come dire, Lot cerca di proteggere gli ospiti che ha accolto. Per lui questa ospitalità è sacra e cerca una comunione con gli abitanti di Sodoma. Fratelli miei, no fratelli miei, queste persone da cui è stato lui accolto, li chiama fratelli e dice: non fate del male. Poi c'è quella proposta delle figlie che... ma come dire, non potete entrare da quella porta. Quelle persone che ho accolto, le prendo sotto la mia protezione. Questo tentativo di mediazione, chiamiamolo così, di Lot, non ottiene successo. Anzi, tirati via. Questo individuo, letteralmente è il solo. Mentre lui li chiama fratelli, loro gli dicono subito il solo. Cerchi questa comunione, ti rimandiamo la tua verità per i nostri occhi. Tu sei il solo. Qui non hai fratelli. È venuto qui come straniero e vuol fare il giudice. Vi lascio le applicazioni. Ora faremo a te peggio che a loro. E allora usano violenza contro di lui, lo scansano e poi vogliono sfondare la porta. E vedete, Lot che voleva salvare viene salvato. Sono quelli che aprono dall'interno, lo tirano dentro e chiudono la porta. Quello che voleva essere il salvatore viene salvato. E adesso ascolta la parola che gli inviati, questi angeli, gli dicono. Gli dicono di uscire da quel luogo. Vedete, qui siamo in presenza di un Lot chiamato a decidersi. E se questo brano caratterizza in maniera molto marcata gli abitanti di Sodoma, ma abbiamo visto anche le altre citazioni, nel Vangelo il Signore direi sottolinea ancora di più i rischi di Sodoma. Vangelo di Luca, capitolo 17, versetti 26 e seguenti. Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Sono i due diluvi di Genesi, uno con l'acqua, uno col fuoco. Ma vedete, le cose che facevano non sono cose moralmente condannabili. Ai giorni Lot mangiavano, diciamo anche noi, bevevano, diciamo anche noi, compravano, anche noi, vendevano, piantavano, costruivano. Cosa sta dicendo qui Gesù? Che forse il male più grave, che sta anche alla radice dell'altro male che noi possiamo compiere, è non accorgerci di quello che sta avvenendo. Vivere nella più completa indifferenza o ignoranza colpevole di quello che sta avvenendo. Questo non è il vero male che è a Sodoma e che forse dà origine a tutti gli altri mali. E loro dicono: alzatevi, falli uscire. Qua, diciamo, tra un po' c'è la distruzione totale, che è quella che viene qui immaginata, appunto, è tanto il Signore che vede e ti punisce, e che questo tipo di relazione distrugge. Ma quale futuro può avere una città basata su questi principi, dove l'altro non esiste? Non c'è. Questa è la distruzione di Sodoma. La pioggia di fuoco e zolfo non farà altro che ratificare quella che è la situazione di quella città. Non c'è bisogno di chissà quale intervento. Come Caino, certo che dice che sono solo, hai ammazzato il fratello, ce l'avevi il fratello con cui vivere, se l'hai ammazzato sei da solo, certo. Non perché il Signore ti ha punito, anzi il Signore ti metterà anche un tau sulla fronte. Ma renditi conto che il tuo male porta quelle conseguenze. Renditi conto che se imposti così le relazioni andrai a finire così. E si dice: ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare. Quando lui esce a parlare, vedete, esce di nuovo ancora Lot. Ma no, figurati. Questa supponenza, molto più radicale del sorriso di Sara di fronte alla promessa, sta di fatto che sia che si parli di promessa, sia che si parli di condanna, sembriamo abbastanza impermeabili a quello che il Signore dice. Allora questi fanno premura Lot e Lot indugiava. In non prendere decisioni. E allora cosa fanno? Presero per mano. Lo prendono e lui e con lui le altre, e per un grande atto di misericordia lo fecero uscire, lo condussero fuori. L'esodo, per un grande atto di misericordia. Quello che non riesce a fare lui da solo, lo fa il Signore per lui, come aveva condotto fuori dalla tenda Abramo in Genesi 15, adesso conduce fuori da Sodoma Lot. Fuggi. E poi di nuovo Lot, sì, ma fammi arrivare fino lì. Vedete quanti passi indica quella città, che è abbastanza vicina. Sor vuol dire piccola cosa, un nulla, perché lui continua a dire: cosa vuoi che sia, piccola cosa, cosa vuoi che sia, piccola cosa. È questo Signore che si deve adeguare a quello che può fare Lot. Se non altro ha fatto un passo. Lo fa uscire e poi l'unico comando che gli aveva dato è non guardare indietro e non fermarti dentro la valle. Ecco, mentre sta avvenendo questa fuga, si dice che la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Allora, la moglie di Lot non ascolta, in un certo senso non si fida. Qui probabilmente la causa di questo, sapete, a volte le conformazioni rocciose, no? Hanno, uno dice, ma guarda, sembra questo, quello è un volto di donna, tua. La moglie di Lot. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ti puoi voltare indietro, ti fa male voltarti indietro. Devi eliminare qualsiasi tipo di attrazione o di legame con quel male. Può essere una curiosità, la nostalgia, anche la pena che puoi provare. Non voltarti indietro. Altrimenti rimani bloccato lì. Quando in Giovanni 20 l'incontro di Maria di Magdala con la risorto si dice e poi si ripete che Maria si volta verso Gesù, si è voltata una volta, ma perché si deve voltare anche la seconda? Ma se si dice che deve voltarsi la seconda, vuol dire che nel frattempo si è voltata ancora verso il sepolcro. Cioè anche quel luogo che per noi può essere di dolore può diventare una trappola. Esercita anche un suo fascino. Gesù lo dice nel brano che vi dicevo prima di Luca 17, in quel giorno, versetto 31, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Ecco il vero significato che dice Gesù. Ricordatevi della moglie di Lot, chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Cioè quella statua di sale è il segno di chi vuole salvare la propria vita e la perde. Al capitolo 9, versetto 62, Gesù aveva già detto, nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Il volgersi indietro per qualsiasi motivo non è adatto. Non è adatto. Neanche il volgersi indietro nostalgico. Era meglio quando ero, era meglio quando eravamo, era meglio. Si rimane bloccati, fissati lì. E poi ritorna l'attenzione su Abramo. Abramo andò di buon mattino. Abramo è sempre mattiniero. Si vede che nonostante la sua intercessione, dove si era fermato la presenza del Signore. Se andate a vedere al capitolo 13 e vedete la descrizione di dello sguardo di Lot su quel terreno, Genesi 13 al versetti 10-12, ecco, c'era una contemplazione dall'alto di Lot e adesso c'è la contemplazione dall'alto di Abramo. Qui si conclude il ciclo di Lot con queste due, con questa contemplazione di Abramo, come dire, vedi come va la storia. E poi si dice però, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe. Il ricordo di Abramo salva Lot, produce la misericordia del Signore. Daniele, capitolo 3, versetto 35, non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo. Noi possiamo dirlo questo al Signore. Non ritirare la tua misericordia per amore di Abramo tuo amico. Abbiamo validi intercessori, fino ad arrivare all'intercessore con la I maiuscola. Come dice la lettera agli Ebrei, che Gesù è vivo per intercedere sempre a nostro favore. Poi c'è l'ultima parte, dove invito a non leggerla da un punto di vista moralistico, quello dell'incesto, ma appunto del futuro di questi popoli. Diciamo, una volta mentre leggevo con altre persone, voi siete amanti delle freddure?
Sì.
Perché questo mio amico era molto amante delle freddure. Allora, commentando questo brano di Lot con le sue figlie, che aveva abbastanza sconvolto alcuni dei presenti, cioè, ma in fondo segna un po' anche la misericordia del Signore, perché questi sono popoli degli ammoniti e non degli espulsi. Li ha tenuti ancora in campo un po', gli ha concesso ancora un po' di tregua. Ecco. Allora, vedete che non sono nemmeno io il peggio delle freddure. Devo andare a lezione. Queste me le ricordo, non c'è bisogno che me le segno queste. Allora, l'invito, vedete, il brano è molto lungo, ci sono anche almeno due quadri. Il primo è quello della seconda parte del capitolo 18 dell'intercessione di Abramo, e poi la vicenda di Lot e di Sodoma. Vedete voi dove volete fermarvi, entrando in dialogo con il Signore. Un po' anche, sapete, Sant'Ignazio, no? Negli esercizi, il colloquio si fa come un amico parla a un altro amico, come un servo parla col suo padrone, entrare in familiarità in questo colloquio con il Signore. Abramo entra in familiarità con il Signore, molto. Forse noi le leggiamo in maniera così, la diamo quasi per scontato, ma parlare così al Signore e ha talmente fiducia che dice: io di me non ti posso presentare nulla, nessun merito, nessun credito, però ti parlo. E il Signore gli risponde.